Il Consiglio europeo, che ha chiuso nei fatti il semestre di presidenza portoghese dell'Unione europea, si è svolto all'indomani della firma del Trattato di Lisbona, ha affrontato la questione del Kosovo prendendo anche alcune decisioni importanti, ha scelto, diciamo così, di non decidere, o quantomeno una posizione ambigua rispetto alla Turchia. È evidente che le pressioni francesi, prima di tutto, ma non solo, creano grossi problemi al proseguimento dei negoziati di adesione della Turchia all'Unione Europea, e costituiscono un ostacolo grosso anche nei rapporti tra Bruxelles e Ankara. Di questo, ma non solo di questo, anche di altre questioni che riguardano la Turchia, vogliamo parlare con Fabio Salomoni, corrispondente dell'Osservatorio sui Balcani, che da tempo ormai ci aiuta un po' a fare il punto, a capire che cosa succede in Turchia. Ecco Fabio, io partirei allora dal Consiglio europeo. Come dicevo, l'Europa non ha chiuso le porte in faccia alla Turchia, sarebbe stata ovviamente una decisione clamorosa, ma di fatto nemmeno le ha aperte. Ha, diciamo così, scelto una posizione un po' ambigua, anche proprio dal punto di vista lessicale, di fatto segnando un rallentamento nel percorso di avvicinamento della Turchia all'Unione europea. Qui, almeno qui in Italia, se ne è parlato poco, l'attenzione dei media è stata concentrata più che altro sulla questione del Kosovo e sulle decisioni che i 27 hanno preso riguardo al Kosovo. Lì invece in Turchia quello che è uscito dal Consiglio europeo, come è stato preso, se ne è discusso, se ne è parlato, con quali toni, con quali giudizi?
Dire che se ne è parlato è poco, se ne è parlato molto, sia nei giorni che hanno preceduto il Consiglio e sia nelle giornate successive. Si è parlato del Consiglio e si è parlato soprattutto, direi, di Sarkozy. Insomma, tutti hanno voluto sottolineare come, grazie o dietro alle pressioni di Sarkozy, in qualche modo la Turchia ha ceduto, l'Unione Europea ha ceduto alle pressioni di Sarkozy e ha in qualche modo, ad esempio, evitato di citare il termine adesione quando si è parlato di Turchia nei documenti. Sembra essere intenzionata l'Unione Europea ad accettare la proposta di Sarkozy rispetto a questo Consiglio dei Saggi che dovrebbe discutere e decidere di Turchia. In qualche modo il Consiglio d'Europa ha aperto in realtà sì due nuovi capitoli dei negoziati tra la Turchia e l'Unione Europea, ma sono due capitoli in qualche modo ininfluenti dal punto di vista nella prospettiva dell'adesione. E qui appunto in Turchia è stato interpretato come un cedimento dell'Unione Europea nei confronti del nuovo astro nascente, per così dire, tra virgolette, della politica europea, Sarkozy, e delle sue decise attitudini in qualche modo antiturche, o perlomeno contrarie all'adesione della Turchia. Quindi, tenendo anche conto che il nuovo governo Erdogan, uscito dalle elezioni d'estate, fino a questo momento non ha fatto molto, anche perché l'attualità ha proposto altre impellenze in qualche modo, che mettendo insieme questi due aspetti, i commenti che spesso si sono registrati in Turchia da parte dei giornalisti, ma anche di esperti, erano in qualche modo tutti all'interno di una prospettiva piuttosto pessimista, insomma, anzi alcuni hanno detto chiaramente che forse sarebbe il momento di pensare in qualche modo ad una sosta, a una pausa di riflessione nelle relazioni tra la Turchia e l'Europa, perché entrambi, e soprattutto il riferimento era ovviamente all'Europa e a Sarkozy, entrambi ripensino alla loro volontà e alla decisione o meno di confermare il negoziato e il percorso di adesione. Da parte invece delle autorità politiche, in particolare del governo e del primo ministro Erdogan, sono arrivati dei messaggi che tendevano in qualche modo a smentire questo pessimismo, ma anche questo secondo me fa parte un po' in qualche modo della tecnica retorica del presidente, per cui, come ha dichiarato personalmente, non vede grossi ostacoli e grosse nuvole sul percorso della Turchia.
Ecco, anche perché Erdogan, anche il suo partito, l'AKP, ha investito molto sulle relazioni con l'Unione Europea, l'adesione all'Unione Europea, e quindi rischia di averne anche un, cioè di prestare il fianco poi agli attacchi dei nazionalisti, immagino.
Sì, certamente, in qualche modo per il governo Erdogan la Turchia e la prospettiva dell'adesione rappresentavano una sorta di garanzia, una sorta di ulteriore appoggio, legittimazione al processo di riforme che aveva intenzione e che in qualche modo ha innescato. Questo è vero però, ma allo stesso tempo, nonostante le dichiarazioni di principio fatte sia da Erdogan sia dal Presidente della Repubblica, più il fin dalle elezioni di luglio, per cui l'adesione all'Unione Europea rappresenta l'obiettivo finale di questo percorso, di questa fase della vita politica della Turchia, nei fatti, ripeto, anche perché la cronaca e l'attualità non hanno proposto altre urgenze, nei fatti il governo non ha mostrato un grande impegno sulla strada sia dell'implementazione delle riforme che sono state fatte, sia per quanto riguarda la messa in cantiere di nuove che sono state ribadite ancora una volta, la cui necessità è stata ribadita ancora una volta nel rapporto sullo stato di riforme che l'Unione Europea ha pubblicato nello scorso novembre. Quindi in qualche modo ci troviamo in una situazione abbastanza ambigua e in qualche modo anche abbastanza difficile da decifrare.
Tra l'altro poi negli stessi giorni, più o meno, insomma, del Consiglio europeo ci sono state nuove azioni militari turche nel Kurdistan iracheno contro le basi del PKK, non solo operazioni aeree ma anche operazioni di terra, anche se limitate sia come numero di uomini che come penetrazione. Certo, c'è una ragione contingente, cioè insomma il fatto di incalzare i guerriglieri, però si possono leggere anche in chiave politica da parte del governo, insomma, per dare anche, come dire, far vedere che comunque il governo insomma ci può essere un legame tra questa difficoltà di rapporti con l'Unione Europea e queste operazioni militari?
Ma no, forse in questo senso direi di no, anche perché se guardiamo alle dichiarazioni che sono arrivate dai vertici dell'Unione Europea rispetto sia al raid aereo che alle altre incursioni via terra, sono state dichiarazioni molto, molto concilianti, molto comprensive. Di fatto dall'Unione Europea il messaggio che è arrivato è stato la Turchia ha in qualche modo il diritto di difendersi dall'incursione del PKK, l'importante è che non si faccia, questa è l'espressione che è stata usata, un uso sproporzionato della violenza. Direi che le azioni militari nei confronti del PKK hanno un altro obiettivo, sembrano avere un altro obiettivo, insomma, quello da una parte di offrire in qualche modo un contentino, se vogliamo, o un elemento di rassicurazione all'opinione pubblica che ha richiesto anche spesso, come dire, manipolata, se vogliamo, tra virgolette, dalla grande stampa del paese, un'operazione militare, una prova di forza della Turchia al di là dei propri confini da mesi. In qualche modo era praticamente scontato che un'operazione militare sarebbe arrivata. È stata un'operazione militare piuttosto strana anche per i tempi in cui si è verificata, perché in genere in questa stagione, cioè all'inizio della stagione invernale, le operazioni militari in quella zona, sia all'interno dei confini turchi sia dalla parte irachena, si interrompono per le difficoltà climatiche. È stata un'operazione aerea notturna sulla quale i giornali e gli esperti hanno voluto tessere l'elogio della capacità tecnologica mostrata dall'esercito turco, ma la cosa interessante è che nonostante siano state spese molte parole e molte immagini per raccontare questo raid, nessuno, nemmeno le fonti ufficiali, hanno parlato delle perdite che avrebbe subito il PKK, e questo è strano perché in genere le fonti ufficiali sono sempre molto precise nel fornire il dato, il bilancio delle perdite dell'avversario. E allora questo elemento secondo me ci dice qualcos'altro, ci dice da un lato dell'obiettivo psicologico soprattutto che ha avuto questa operazione, indirizzato verso l'opinione pubblica turca e non soltanto, ma anche un messaggio lanciato al PKK, un tentativo di mantenerlo sotto pressione, perché quello che appare evidente è che a livello internazionale, sia da parte turca ma anche e soprattutto da parte statunitense, sembra chiaro che ci sia la volontà di in qualche modo di mettere in ginocchio definitivamente e di rendere inoffensivo il PKK. Quindi l'obiettivo è aumentare la pressione, favorire il processo di defezione da parte dei militanti del PKK, che sembra già comunque in atto, e a questo eventualmente agganciare una serie di altre iniziative politiche di cui ha parlato soprattutto Condoleezza Rice, mentre Erdogan ne parla spesso in modo non molto chiaro da alcune settimane, cioè un'amnistia o comunque un'iniziativa di tipo giudiziario che permetta ai militanti del PKK di lasciare le montagne e di abbandonare le armi.
Ecco, ma l'operazione militare scelta in questo periodo, che come dicevi tu è un periodo abbastanza strano dal punto di vista climatico, non è anche legata alla necessità di difendere in qualche modo gli interessi turchi in quell'area, mentre in Iraq appunto si stanno un po' definendo appunto i poteri, e quindi su quell'area che, lo ricordiamo, dal punto di vista energetico petrolifero è cruciale, quindi ci può anche essere questa motivazione?
C'è una motivazione di ordine simbolico, appunto, diretto all'opinione pubblica interna e forse anche ai paesi dell'area, quello di ricordare, come dire, il potenziale militare di cui è dotata la Turchia, e quindi di confermare il suo ruolo, di questo hanno parlato anche alcuni commentatori, di potenza regionale della Turchia. Dall'altra parte bisogna anche tenere in considerazione che è abbastanza evidente come gli Stati Uniti da un lato abbiano offerto la loro collaborazione, il loro appoggio logistico, per esempio nel caso del raid aereo è stato determinante l'appoggio logistico degli Stati Uniti per arrivare ad una messa, come dire, in discussione del PKK, ma con una contropartita in qualche modo, e cioè la possibilità e la necessità che la Turchia instauri delle relazioni di tipo diverso e più costruttive con l'autorità nordirachena curda, con la quale la Turchia fino a questo momento ha rifiutato in qualche modo di stabilire delle relazioni, ne ha finora negato la legittimità in qualche modo. Gli Stati Uniti, nel tentativo evidente di trovare una qualche stabilità nella regione, da un lato fanno concessione alla Turchia e dall'altro chiedono alla Turchia che stabilisca delle relazioni di tipo diverso e più costruttive anche con questa realtà semi-autonoma curda nel nord Iraq. E alcuni segnali che sono arrivati dall'establishment turco e anche delle forze armate negli ultimi giorni sembrerebbero confermare questa ipotesi, cioè un cambiamento di rotta da parte delle autorità turche nei confronti della realtà
E invece sul piano interno, rispetto appunto alla rappresentanza politica, ai deputati del DTP, recentemente ci sono stati dei problemi anche, se non sbaglio, con procedimenti penali o comunque con accuse anche sul piano penale per di collusione col PKK. Su questo versante com'è la situazione?
Beh, anche qui c'è un'ambiguità che è difficile da decifrare, perché da parte di tutti gli osservatori, anche quelli più vicini generalmente alle posizioni classiche dell'apparato turco, si sottolinea come non ci si possa fermare semplicemente ad un'azione che rende inoffensivo militarmente il PKK, ma che dopo questo passo ne debbano seguire altri di natura politica, economica, culturale, rivolte alla popolazione curda. E in realtà poi nella pratica le cronache degli ultimi giorni, delle ultime settimane, ci dà degli elementi diversi, perché i procedimenti, ci sono due procedimenti in corso dal punto di vista giudiziario. Il primo è rivolto allo scioglimento del partito curdo di PT, che è accusato, appunto, l'accusa classica è quella di minare l'integrità nazionale, e il secondo procedimento riguarda la volontà di sospendere l'immunità parlamentare per tre deputati dello stesso partito. E ancora più significativo, tre giorni fa il nuovo segretario del partito, di ritorno da un viaggio in Germania, è stato arrestato all'aeroporto di Ankara con l'accusa di aver prodotto della documentazione medica falsa per evitare, questo negli anni passati, di fare il servizio militare. Quindi da un lato si va, rispetto all'operazione militare, il tentativo di mettere fuori combattimento l'ala militare del movimento curdo, e dall'altra parte per il momento non si vedono passi invece nel tentativo di aprire la strada all'iniziativa politica, perché il DPT, che è stato bersaglio delle critiche più feroci fin dalle elezioni scorse, comunque la si voglia vedere rappresenta un canale di collegamento tra l'organizzazione PKK, alcuni settori della società curda e, come dire, l'arena politica e parlamentare. Metterla fuori uso ed incarcerarne i suoi esponenti al momento non appare certo la soluzione che possa favorire un processo di apertura politica e di dialogo politico sulla questione curda. Quindi la sensazione è che qualcosa stia accadendo di importante rispetto alla questione curda, ma in quale direzione si vada per il momento sembra abbastanza oscuro e poco chiaro.
Mi viene in mente mentre parliamo, ma in Turchia nessuno ha mai fatto l'esempio, per esempio, di quello che è stato fatto in Irlanda del Nord, rispetto appunto al ruolo che ha avuto il Sinn Féin rispetto all'IRA e quindi poi a una composizione politica della questione dell'Ulster. Lì non...
Tocchi un argomento che mi è particolarmente caro e che trovo assolutamente decisivo, ma nello stesso tempo quello che accade rispetto a questo aspetto della questione in Turchia è significativo delle difficoltà che si vivono in questo paese. No, in passato si è parlato negli anni 90, parlo di alcuni leader politici, hanno più volte parlato del modello spagnolo, del modello basco, rimanendo però su un piano molto superficiale senza fare nulla di concreto né nel tentativo di approfondirlo né nel verificare le eventuali possibilità di vederlo applicato qui. Recentemente alcune iniziative, ma che vengono dai circoli di sinistra o dai circoli curdi e quindi in qualche modo che godono di scarsa legittimazione, se non nessuna legittimazione, quindi faticano ad entrare nel dibattito pubblico più ampio, sono andati proprio a cercare altre ispirazioni anche in Irlanda. È arrivato un docente irlandese che si è occupato a lungo della questione IRA ed ha partecipato ad una conferenza nell'est, credo a Diyarbakir, che tempo fa, e ha raccontato questa esperienza. E un deputato di scambio del partito curdo DPT negli scorsi giorni avrebbe anche incontrato Gerry Adams, e alcuni giornali hanno pubblicato alcune dichiarazioni di Gerry Adams, che si è detto tra l'altro pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Turchia e della questione curda. Però, ripeto, sono iniziative che vengono sempre, come dire, da settori, da cerchie marginali o che comunque non godono del consenso generalizzato e non godono soprattutto dell'accesso alla grande sfera pubblica nella quale si dibattono le questioni più importanti, sia in termini di media sia in termini puramente parlamentari. Quindi appare chiaro che per la Turchia un'esperienza di questo genere, guardare a quanto accaduto in altri paesi europei sarebbe una fonte di ispirazione importante. Il problema è che fino a questo momento, quando è accaduto da parte dei poteri forti, lo si è fatto semplicemente su un piano assolutamente superficiale.
Ho capito. Senti, per chiudere, non posso non chiederti qualcosa rispetto a questo fatto che è successo qualche giorno fa, il ferimento di un religioso cattolico italiano in Turchia. Ovviamente qui in Italia è stato titolo di prima pagina. Però ecco, quello che ti volevo chiedere, vabbè, prima di tutto che tipo di reazioni ci sono state lì, se se ne è parlato, in che modo, che tipo di come toccano questi fatti l'opinione pubblica, la gente?
Se ne è parlato sulla stampa, se ne è parlato molto, se ne è parlato anche perché gli echi di quanto è successo a Malati, nell'uccisione dei tre cristiani, sono molto freschi, perché il processo, la prima seduta del processo si è tenuta nella settimana scorsa e da giorni molti giornali continuano a pubblicare notizie piuttosto inquietanti sulle relazioni che stanno emergendo tra gli autori del massacro e alcune autorità pubbliche di polizia in particolare. Quindi il fatto che sia arrivato questo episodio di ISIS in qualche modo è stato sicuramente sottolineato, soprattutto, ripeto, da una certa stampa in modo molto, molto forte, insomma, come l'ennesimo episodio di violenza che ha colpito rappresentanti del mondo cristiano. Certo, dal punto di vista ufficiale, devo dire, in questo caso il partito di governo, i rappresentanti politici, come è accaduto anche in passato, ma in questa occasione, trattandosi tra virgolette solamente di un ferimento, non hanno preso posizioni. Da parte della polizia è arrivata immediatamente dopo il fatto un comunicato che ricalca quello degli episodi precedenti, cioè si escludono qualsiasi legami con organizzazioni, si è trattato di un gesto individuale. In questo caso, anche nelle altre situazioni di Trabzon, parlo di Trabzon e di Malatya, si era detto la stessa cosa, e poi in realtà le inchieste che sono avanzate con non poche difficoltà hanno comunque mostrato che in realtà non si trattava semplicemente delle azioni di pazzi squilibrati. In questo caso sembrerebbe di sì, anche se bisognerà attendere i prossimi giorni per capire qualcosa di più.
Hai anticipato quello che ti volevo chiedere, appunto, era proprio questo, perché appunto anche in questo caso si è parlato di un caso isolato, però per esempio in Italia sono usciti alcuni articoli di giornale che mettevano un po' in fila varie cose e dicevano tanti casi isolati che però appartengono a un disegno preciso.
Guarda, io credo che sicuramente ci sono evidenti complicità, soprattutto dagli apparati degli organi di sicurezza, nel caso di Trabzon e nel caso di Malatya sono evidenti, sono in alcuni casi addirittura clamorosi. Io credo che ci siano almeno due elementi che in qualche modo si incrociano e che fanno da detonatore, che producono episodi di questo genere. Da una parte, se guardiamo al profilo sociologico delle persone implicate, si tratta sempre di un identico modello che si ripete. Sono giovani, molto giovani, spesso hanno meno di 20 anni o sono minorenni, hanno un livello di istruzione basso, vengono da ambienti sociali assolutamente degradati, sono l'espressione di tutta quella parte della Turchia che vive, come dire, in termini negativi la modernizzazione e il processo di trasformazione in corso. Spesso sono anche di un clima culturale che mette l'accento sugli elementi nazionalisti, che mescola la questione religiosa con quella nazionalista, che indica, come dire, ogni volta una nuova paranoia intorno alla quale concentrare l'attenzione. La paranoia del missionario come agente segreto dei paesi occidentali che si muove in Turchia per fare a pezzi l'unità nazionale è un classico che viene anche ripetuto dalla cultura popolare, in particolare mi riferisco a quella televisiva e cinematografica. Il ragazzo che ha accoltellato il sacerdote a Izmir ha dichiarato apertamente di essere stato ispirato ad una serie televisiva, La Valle dei Pippi, la cui ultima versione dà anche spazio alla problematica dei missionari che spesso vengono accostati appunto alla figura di agitatori politici, se non addirittura a quelli di prosseneti o cose di questo genere. E questi esempi di cultura popolare si installano su una tradizione che è molto forte e anche su una dimensione politica. Nel passato, anche molto recente, ci sono stati partiti politici anche nella sinistra o nella parte laica, cosiddetta laica, che hanno lanciato più volte l'allarme sulla realtà dei missionari, sei missionari cristiani che in realtà agirebbero nel paese per minare l'identità nazionale e o l'identità religiosa. E sono paure che richiamano paure più antiche che si rifanno al periodo di disgregazione dell'impero ottomano e alla presenza, in realtà a quell'epoca sì, molto massiccia di missionari cattolici, soprattutto protestanti, alle loro scuole che coinvolgevano migliaia di studenti che probabilmente allora si hanno avuto in qualche modo politica. Ecco, quelle paure di 80 anni fa legate alla distruzione dell'impero vengono in un periodo di crisi come questo riciclate sul piano politico e in versione ancora più rozza da una certa cultura popolare e finiscono per colpire, per essere appetibili per alcune categorie di persone. E a questo ci aggiungiamo sicuramente il fatto che molti ambienti della politica più estrema e della parte di sicurezza della parte dello Stato in qualche modo approfittano di queste vittime in qualche modo di un certo clima culturale e sociale per utilizzarle a fini altri, che sono quelli appunto di creare tensione e destabilizzazione. Devo dire che l'episodio di Izmir si è chiuso anche abbastanza velocemente oggi, in modo, volevo solo sottolineare le parole con cui il sacerdote ha commentato l'episodio dell'uscita dall'ospedale, ha detto si è trattato di un accoltellamento di poco conto e ha tenuto a fare gli auguri, oggi inizia la festa del sacrificio per i musulmani, ha tenuto a fare gli auguri a tutti i musulmani del paese.
Va bene Fabio, io ti ringrazio molto, questo aspetto in particolare, quest'ultimo che abbiamo toccato è una questione che merita sicuramente di essere approfondita, ci ripromettiamo di farlo quanto prima e naturalmente di continuare a seguire anche grazie a te quello che sta succedendo in Turchia e le relazioni, poi i rapporti tra Turchia e Unione Europea non solo. Per il momento ti ringraziamo Fabio Salomoni, corrispondente dalla Turchia per l'Osservatorio sui Balcani, con cui abbiamo cercato di fare un po' il punto su alcune delle principali questioni aperte in questo momento in Turchia e nelle relazioni tra la Turchia e in particolare l'Europa, l'Unione Europea. Grazie a Fabio Salomoni.